Benvenuti in un nuovo episodio delle corrispondenze operaie a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carc. In questo episodio un aggiornamento sulla situazione dell'ex dipendente Warps Simone Casella e poi la situazione dei dipendenti ex Alitalia e ex Air Italy, lo smantellamento della Stellantis e la storia del coordinamento nazionale donne FLM tratto dal libro I consigli di fabbrica e il nuovo potere, edizioni rapporti sociali.
Non si può ma si deve qua, non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve qua, non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo.
Respinto il ricorso di Simone Casella, ma la lotta non si ferma. Lo scorso 9 febbraio si è svolta l'udienza conclusiva del processo per il reintegro di Simone Casella, compagno della sezione di Pisa del Partito dei Carc ed ex lavoratore della WORSP, azienda di vigilanza privata in appalto presso l'ospedale di Cisanello di Pisa. La sentenza ha rigettato il ricorso del compagno, condannandolo a pagare quasi 4.000 euro di spese processuali. Una sentenza che tra l'altro non ha preso minimamente in considerazione le dichiarazioni dei lavoratori chiamati a testimoniare negli elementi che dimostrano gli attacchi da parte dell'azienda per l'attività sindacale che Simone era delegato Filcams e del resto dei suoi colleghi. Per comprendere le origini della sentenza occorre fare un passo indietro, andando a vedere quali sono stati i presupposti e le motivazioni. Quello di Simone è stato un licenziamento politico a tutti gli effetti, dovuto al fatto che quando lavorava alla WORSP il compagno ha portato a galla tutte le gravi irregolarità dell'azienda, dai trasferimenti arbitrari da una sede di lavoro all'altra, alle ferie forzate, al ritardo nei pagamenti, la mancanza di strutture per ripararsi dalle intemperie e molto altro. E ha anche ottenuto miglioramenti salariali e di condizioni di lavoro per tutti i suoi colleghi. Proprio con i suoi colleghi Simone ha costituito il gruppo lavoratori WORSP, che ha continuato a vigilare sulle mosse dell'azienda e si è mobilitato a livello sindacale e non anche dopo il suo licenziamento. L'ultimo esempio di ciò che è stata la mobilitazione del gruppo dei lavoratori WORSP delle scorse settimane in seguito alla scoperta dei termini per la nuova gara dell'appalto dell'ospedale di Pisa, che prevedevano il licenziamento di 11 lavoratori della vigilanza non armata. È stato mobilitato anche il sindacato per denunciarne le gravi inadempienze e si è sventato così l'attacco e la pubblicazione del bando irregolare. È alla luce di questi fatti che si vede perfettamente come la sentenza abbia voluto essere un ammonimento bello e buono a tutti i lavoratori della WORSP di Pisa, a partire da quelli che continuano a mobilitarsi per vedere rispettati i loro diritti, denunciando lo schifoso sistema degli appalti e subappalti oramai prassi correnti nelle aziende pubbliche e private. In questi due anni da licenziamento i tribunali borghesi sono tanto veloci a condannare le masse popolari quanto sono lenti nel portare avanti i processi in cui sono queste ultime a fare ricorso contro i padroni. In questi due anni non si è mai fermata la solidarietà di classe verso il compagno, che si è sempre speso senza riserve anche in sostegno dei lavoratori e delle altre aziende del territorio, a prescindere dalle categorie e dalle tessere sindacali. Dopo la sentenza, molti gruppi di lavoratori, sindacati e partiti politici hanno espresso solidarietà a Simone, sia al COB a Spiaggio di Pontedera, lavoratori Sanac di Massa, Cartonificio Fiorentino di Sesto Fiorentino, la RSU Valmet Coverting di Lucca, CUB Pisa, PRC Pisa e ovviamente il gruppo dei lavoratori WORSP. Questo perché la condanna di Simone non è un sopruso individuale, un problema suo, ma di tutta la classe lavoratrice e come tale va trattato. Anzi, in questo senso, la fase processuale è stata condotta non in difesa ma in attacco, con il preciso obiettivo di rafforzare, oltre alla solidarietà, anche il lavoro del collettivo. La lotta non si ferma, anzi, martedì 27 febbraio c'è stata una conferenza stampa al Comune di Pisa e verranno organizzate iniziative di raccolta fondi per fare un ricorso in appello per la sanzione a cui Simone è stato condannato. Facciamo un appello quindi a tutte le realtà affinché contribuiscano con un sostegno economico alla causa portata avanti da Simone. Rivolgiamo l'appello anche ai sindacati, compresa la Filcams CGL, che da quando è partita la vicenda ben poco ha fatto per sostenere il suo ex delegato, ritenendo che non ce ne fossero i presupposti. Ma allora a cosa serve il sindacato, se non sostiene nemmeno i suoi iscritti e delegati quando ce n'è bisogno? Per sostenere Simone puoi fare un versamento sulla Postepay 40 23 60 10 16 57 34 53, intestata a Mariangela Nasillo con causale sostegno ricorso.
lavoratori. Mattarella se ne lava le mani. Il nome Fornero viene spesso evocato quando si parla dei danni che da ministro ha provocato sul tema delle pensioni. Purtroppo non è stata l'unica nefandezza. La riforma Fornero, legge 92 del 2012, avviò anche lo smantellamento dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, legge 300/1970, completato dal governo Renzi con il suo Jobs Act. In particolare, la riforma andò a differenziare le tipologie di licenziamento illegittimo, distinguendo fra illegittimo discriminatorio e illegittimo ingiustificato. Per il primo caso, restava il reintegro in azienda con risarcimento di tutte le mensilità perdute dal momento del licenziamento, come con la vecchia legge 300. Per il secondo caso, invece, veniva disposto ancora il reintegro, ma il risarcimento da parte del padrone era limitato a un massimo di 12 mensilità. Questo tipo di licenziamento si ha quando il giudice stabilisce che non c'è giusta causa, ma non ravvisa gli estremi per dichiararlo apertamente discriminatorio. Ricordiamo che la riforma Fornero è ancora valida per tutti quei dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, data da cui entra in vigore il Jobs Act. Questo meccanismo si combina con il fatto che, una volta ottenuto il reintegro e il pagamento degli arretrati, l'INPS di norma procede con la richiesta di restituzione degli ammortizzatori percepiti nel periodo di disoccupazione. Il risultato è che moltissimi lavoratori, reintegrati in azienda anni dopo un licenziamento ritenuto illegittimo ingiustificato, oggi si trovano una richiesta di restituzione di ammortizzatori elevatissima a fronte del risarcimento percepito di un solo anno di stipendio. Di fatto, la riforma Fornero rende sconveniente e rischioso per un lavoratore far valere i suoi diritti. Questa è la situazione in cui si trovano centinaia di lavoratori ex Air Italy o ex Alitalia. Sul loro caso, sollevato dalla CUB Trasporti e dalla USB già a febbraio 2023, sono stati fatti appelli al governo e all'INPS, ricorsi alle aule di giustizia, ma ancora non si è mosso nulla. In tempi ancora più recenti, la CUB ha scritto una lettera a Mattarella. La risposta di colui che dovrebbe farsi garante del rispetto della Costituzione e quindi del diritto dei lavoratori di potersi difendere contro le angherie dei padroni è stata, sostanzialmente, «Mi dispiace, ma non è mia competenza». A questo punto il sindacato ha manifestato la volontà di rivolgersi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia della UE. Bene, ogni mossa può concorrere al risultato ed è utile se si lega iniziative concrete di lotta, combinare denuncia, propaganda e organizzazione. Al contrario, se la vicenda verrà mantenuta solo nel solco dei ricorsi e degli appelli alla classe dominante, non porterà a nulla. È necessaria una soluzione politica. Per avere questo risultato è fondamentale che i lavoratori si organizzino e si mobilitino, inserendosi nell'onda della lotta per cacciare il governo Meloni e imporre un governo che abbia la volontà e la forza politica di attuare questa soluzione.
Primo turno lunedì 6 di mattina, Sesto San Giovanni, Billy Bragg che canta nella nebbia con solo i tuoi 30 anni. Lontane sono le torri di Milano, le sue luci cieche. In fila in tangenziale le promesse si sentono tradite. La sirena chiama 8 ore, così è da una vita. Timbri un altro giorno, tiri avanti, senza via d'uscita. I dialetti soffocati nel regno del rumore. Al reparto verniciatura non passano le ore. Ci confonde giorno e sera, sembra tutta una stagione, inverno e primavera. E la nebbia quando cade tra le braccia. ci divora i nostri anni migliori. Lavorare meno almeno se non puoi starne fuori. I sogni di mio padre contadino ora alzano le mani. Mio fratello è in galera da 10 anni, ma tornerà domani. E la nebbia che ci assale ci confonde giorno e sera. Sembra tutta una stagione, inverno e primavera. E la nebbia quando cade ci fa sentire come dei fantasmi sopra una corriera.
Stellantis, Chiagna e Fotte, e il governo regge il sacco. Nelle scorse settimane hanno fatto notizia le risposte polemiche di Meloni ad alcuni articoli pubblicati dai quotidiani del gruppo Gedi, Repubblica e La Stampa, di proprietà di Exor, la finanziaria del gruppo Agnelli Elkan. Questi accusavano il governo di voler svendere il paese, trattando dei piani per fare cassa con pezzi dell'apparato pubblico ancora in mano allo Stato, Poste, Trenitalia, Eni. Per tutta risposta, Meloni ha ricordato agli Agnelli Elkan le valanghe di soldi pubblici intascate nel corso degli anni, senza che ciò abbia portato a un rilancio reale della produzione automobilistica in Italia. Quello che colpisce è che le accuse reciproche sono reali, ma il battibecco è solo il teatrino che serve a celare la connivenza reciproca. Il battibecco ha avuto come epilogo che Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha chiesto ulteriori incentivi alla rottamazione dei veicoli per sostenere il lancio dell'auto elettrica, minacciando altrimenti di chiudere almeno 2 stabilimenti in Italia. Sulla graticola ci sono già gli stabilimenti di Cassino e Mirafiori, ma anche a Melfi e altrove non tira una bella aria, con i lavoratori messi sempre più sotto pressione e spinti a lasciare il posto di lavoro, con le buone, incentivi all'esodo, o le cattive. Per tutta risposta, il governo annuncia che gli incentivi ci saranno e per bocca del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso apre la necessità di un nuovo soggetto industriale che, anche dall'estero, venga a rilanciare la produzione automobilistica in Italia. Come a dire, incassate pure e fate come vi pare. Speriamo che altri vengano a rilevare gli stabilimenti che abbandonate. Questa è la sintesi della politica industriale del governo, smantellamento dell'apparato produttivo e sottomissione alle multinazionali e al sistema speculativo internazionale. Lo dimostra la volontà di svendere ulteriormente il settore pubblico, come la mano libera che i predoni della speculazione trovano nel nostro paese. TIM, GKN, ILVA sono solo alcuni degli esempi possibili. L'ulteriore tappeto rosso, srotolato ai piedi di Stellantis, è mascherato da un litigio a uso e consumo dei media, che cela il vero nodo della questione. L'attuale capitalizzazione di tutto il gruppo Stellantis è di circa 65 miliardi, a fronte dei 220 miliardi di soldi pubblici, intascati in quasi 50 anni. Altro che nuovi incentivi e nuovi investitori stranieri. Lo Stato italiano, Stellantis, l'ha già comprata almeno 3 volte. A questo punto, l'unica cosa giusta e sensata che un governo con un minimo di serietà, decenza e vera legittimità popolare farebbe è mandare a quel paese gli Agnelli e Elkan e prendere in mano, senza ulteriori sborsi, la gestione degli stabilimenti, ancora presenti in Italia. Impossibile? L'alternativa è il presente sotto i nostri occhi. Una storia lunga decenni. Una stima elaborata da Federcontribuenti sostiene che, dal 1975 a oggi, il gruppo Etz Fiat ha incassato, sotto forma di finanziamento statale, la bellezza di 220 miliardi di euro. La cifra è stimabile, calcolando la cassa integrazione e i prepensionamenti utilizzati nel corso dei decenni per le ristrutturazioni aziendali, gli incentivi alla rottamazione, gli stabilimenti costruiti con i contributi pubblici, gli incentivi alla ricerca e all'innovazione. Il risultato di questo sostegno? Il gruppo industriale è passato dai 170.000 dipendenti circa negli anni 70 agli attuali 40.000. La produzione è stata progressivamente spostata all'estero, così come il quartier generale del gruppo, che ha trovato ospitalità in lidi fiscalmente meno gravosi come Amsterdam o Londra. Ecco dove sono andati a finire tutti i soldi dei contribuenti, per non parlare dei profitti che ne sono derivati, puntualmente suddivisi in lauti dividendi agli azionisti.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carca@resup.net.
C'era il Coordinamento Nazionale delle Donne FLM, la Federazione Lavoratori Metalmeccanici. All'epoca i comparti del settore metalmeccanico a manodopera femminilizzata erano soprattutto l'elettronica, le telecomunicazioni, l'elettromeccanica leggera, cioè comparti produttivi di avanguardia per il successivo sviluppo del capitalismo italiano, mentre alla Belleli, caldareria e carpenteria pesanti, meccanica, eccetera, le donne lavoratrici non erano molte, soprattutto impiegate. Segretarie di direzione, segretarie d'ufficio, datilografe, contabili, generalmente non sindacalizzate, salvo qualche encomiabile eccezione. Perciò non c'era un coordinamento donne, ma l'eco dell'esistenza di coordinamenti donne FLM a Milano, Roma, Genova, eccetera, ci giungeva attraverso i canali sindacali e le reti di compagni delle varie organizzazioni e organismi comunisti esistenti all'epoca. Stimolati dalla parola d'ordine della parità salariale, fortemente sostenuta dal coordinamento, nell'autunno 1977 la delegata dell'ufficio paghe e io lanciammo in consiglio di fabbrica la proposta di promuovere la costituzione di un comitato per la parità impiegati-impiegate. La proposta fu accolta. Così diffondemmo un volantino davanti al palazzo uffici. Impiegate, lamentarsi non serve, bisogna organizzarsi. Mentre la compagna delegata, attraverso il passaparola, organizzava incontri clandestini fuori l'azienda, a cui partecipavano una ventina di impiegate. È stato tra il 1975 e il 76 che la questione femminile esplose nella FLM. Sino a quel momento aveva riservato all'altra metà della fabbrica riferimenti sporadici e spesso strumentali. Dopo il 75, invece, la stampa sindacale e i documenti cominciarono a dedicare molta attenzione ai problemi delle lavoratrici e delle donne, anche grazie alla caparbia attività di alcune donne attive all'interno della FLM. Il cambio di registro non era stato casuale. Esso era dipeso dalla crescita del movimento femminista e dalla sua irruzione sulla scena pubblica e mediatica. D'altra parte, era stato lo stesso sindacato ad aver subito negli anni precedenti delle profonde trasformazioni, ad aver elaborato concetti che dal 76 sarebbero tornati utili alle sindacaliste femministe per avanzare le proprie richieste. Ma il successo della FLM e in generale del movimento dei lavoratori era legato alla nascita di una cultura sindacale di tipo nuovo in cui erano centrali concetti come l'autogestione, la non delega, la democrazia diretta, il rapporto tra fabbrica e territorio. È stato così che all'interno del coordinamento nazionale Donne FLM, nato nel settembre 1976 e riconosciuto ufficialmente dalla FLM nel marzo 77, si sviluppò una riflessione sul rapporto tra donna, lavoro e sindacato che si richiamava in maniera lampante ad alcuni aspetti della riflessione femminista, la presa di coscienza della propria condizione sociale, la liberazione della donna, la differenza femminile e al filone del femminismo sociale orientato verso il coinvolgimento delle grandi masse femminili. Il coordinamento organizzò e gestì convegni, seminari, riunioni, corsi per sole donne, stimolando una partecipazione femminile senza precedenti nella storia dei metalmeccanici. Il coordinamento ipotizzò la possibilità di realizzare la parità uomo-donna sul lavoro, nei rapporti personali, in famiglia, anche attraverso la valorizzazione delle differenze. Grazie a questo nesso ideologico, le donne FLM realizzarono una importantissima sintesi tra i due concetti, apparentemente antinomici, di emancipazione e liberazione, specificando che non poteva esservi uguaglianza senza il riconoscimento della differenza. Si trattava di una riflessione originale e coraggiosa, poiché gettava un solido ponte tra la cultura neofemminista, incentrata in Italia sul concetto di differenza, l'associazionismo femminile italiano, nato nel secondo dopoguerra, fedele al tema dell'emancipazione, e la cultura operaia e sindacale basata sull'idea di uguaglianza. Orario di lavoro, professionalità, occupazione, organizzazione del lavoro, salute, servizi sul territorio, asili, consultori, furono temi di discussione e di conquiste delle donne FLM che procedevano parallelamente alle battaglie nazionali per la legge sull'aborto e per la legge contro la violenza sessuale. Questo breve articolo è dedicato alle donne lavoratrici e alle compagne insieme alle quali abbiamo lottato in quegli anni, creando forme di contropotere proletario, l'altra metà del cielo.
Hai ascoltato Le Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carri. Contribuisci anche tu condividendo la tua esperienza. Scrivi a carca@resap.net e ascolta gli altri episodi su www.gemininetwork.it.